Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Oggi vi andiamo a presentare due libri. Il primo di Davide Grasso, New York, Regina Underground, Racconti alla Grande Mela, e di Jennifer Toth, Uomini Talpa.
Start spreading the news.
Partiamo quindi questo viaggio verso New York, verso le sponde dell'altra parte dell'Atlantico, parlando del libro di Davide Grasso, New York, Regina Underground. Attraverso la storia delle sue peripezie, Davide veicola concetti, descrizioni e riflessioni, che sono, seppur nella loro brevità di racconti, profonde. In New York, Regina Underground si trova in primis la storia. L'autore ha il merito di aver scritto in modo fluido, amalgamando i suoi pensieri al resto della storia in modo magistrale. Una riflessione che non dimentica mai il politico e che anzi lo fa serpeggiare in tutto, dagli slogan apparentemente protettivi diretti alla popolazione, alle abitudini alimentari di chi lavora 7 giorni su 7. A voi alcuni esempi.
Il racconto di Frontiera in Frontiera tratta della ricerca, da parte del protagonista, di una casa a New York. Il susseguirsi di eventi, a volte disconnessi gli uni dagli altri, si presentano in scatti fotografici aneddotici in cui i personaggi cambiano rapidamente. Ghetto Girls è il racconto forse più emblematico della raccolta. Da un lato commuove per la descrizione empatica della povertà di Harlem e la bellezza tragica con cui sono riportate alcune scene. Dall'altro lato, però, emerge la frizione di pelle tra il racconto di un giovane europeo bianco e la negritudine delle protagoniste del racconto. La prima impressione fa esclamare: è proprio il punto di vista tipico di un uomo bianco in un ghetto di donne e uomini neri. Quello che turba maggiormente è forse lo sguardo nei confronti degli uomini del ghetto, descritti come personaggi brutali con le loro conquiste.
Ma la risposta di Davide alla critica della stereotipizzazione dei suoi personaggi, forse anche di qualche tipo di pregiudizio, arriva puntuale. Parlando quasi solo di ambienti neri nel libro, mi sono trovato un bivio. O descrivo semplicemente questi rapporti senza giudicarli, oppure faccio trasparire il mio parere. ho pensato al fatto che quanto raccontavo potesse rientrare in un cliché che non avevo interesse a fomentare, quello dell'uomo di origine africana che è più maschio e maschilista perché è più selvaggio dell'europeo.
Il fatto è che i rapporti di genere sono improntati all'oppressione in qualsiasi quartiere e a qualsiasi latitudine, poco importa l'origine degli abitanti. Se avessi sottaciuto questa verità riguardo ad Harlem sarei stato doppiamente razzista, temo, perché avrei avuto lo sguardo condiscendente di chi crede che certe cose si possano perdonare una parte dell'umanità proprio perché di fatto la giudica inferiore. La seconda ragione di questa scelta è dovuta al profondo realismo che ho scelto. Avrei potuto inserire qualche personaggio meno brutale, meno maschilista e più sfumato o critico ad Harlem, ma non l'ho trovato. Almeno seconda quella che è la mia concezione del maschilismo, che prevede una rigida divisione dei ruoli sociali tra i generi, anche riguardo alle questioni romantiche.
L'autore non risparmia neanche le donne. Uomini e donne afroamericani, nella Harlem di questo libro, riproducono nei loro rapporti ciò che la società di consumo ha ritenuto essere più pratico al suo incremento. L'arcaismo moderno di cui parla nei rapporti tra i sessi, nonché le strategie messe in atto dalle donne per difendersi e al contempo affermarsi in quel mondo, rendono le donne soggetti sociali che sviluppano una sorta di indipendenza-dipendenza e quindi conflitto perenne nei confronti dell'altro sesso, situazione che raggiunge cime di poesia grottesca nella narrazione dello spogliarello per le vicine di casa.
E adesso presentiamo Uomini Talpa, di Jennifer Toth. Dovete sapere che sotto Manhattan esiste un suo doppio, speculare e oscuro. Una città simile a un formicaio, rintanata in cavità e gallerie che si estendono nel ventre della terra in modo direttamente proporzionale all'altezza degli edifici che la ricoprono. Sotto la città visibile, in cui si vive una specie di vita di superficie, si diramano canali in cui scorrono le radici tentacolari della nostra civiltà. Cavi di ogni tipo, per telefoni ed elettricità. Più sotto ancora si estendono le tubature del gas, e sotto di queste l'acquedotto, che si dirama dovunque per centinaia di chilometri. E si scende ancora. Tubature del vapore, fogne, dotti fognari declinanti, reti sotterranee immense e caotiche, capaci di sfuggire a qualsiasi planimetria. Le linee della metropolitana poi si estendono per 1200 km nei 5 distretti di New York, lungo tunnel che all'altezza della 191esima strada della Broadway scavano fino a 18 piani sotto il suolo. Ci sono anche stazioni metropolitane morte e tunnel abbandonati.
In questo universo speculare, sprofondato, in questo negativo fotografico, vivono gli homeless, i senza dimora, i reietti tra i reietti, quello che la società disprezza e che al contempo produce. In questi cunicoli sotterranei si nascondono le imperfezioni che la società si rifiuta di considerare come proprie.
Ma quali sono le ragioni che spingerebbero così tante persone a rifugiarsi nel sottosuolo? Vanno sottoterra per molte ragioni obiettive. La penuria di alloggi e l'inadeguatezza dei sussidi sono solo due di esse. Alcuni scendono per sicurezza, per sfuggire ai ladri, ai violentatori e alla crudeltà diffusa. Scendono per sfuggire alla legge, per trovare e usare droghe e alcol senza essere disturbati dalla famiglia, dagli amici e dalla società. Altri, vergognandosi della povertà, dell'evidenza del loro fallimento nella società e dell'aspetto miserabile, ci vanno per evitare di vedere la propria immagine riflessa nelle vetrine dei negozi cui passano davanti. Certi sprofondano nei tunnel per degenerare lentamente, al riparo dalla gente di superficie, in un posto che considerano casa propria.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes.
I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
L'autore, in Regina Underground, sa cogliere perfettamente che cosa sia l'angoscia della moltitudine, nonché leggere dentro di sé molto bene, attraverso uno sguardo lucido su tutto ciò che lo circonda. Tanto lucido da scegliere di descrivere solo ciò che vede. Ciò che ha infatti maggiormente colpito l'autore e che ci comunica nel libro della società USA è il livello di conformismo che esiste su molte cose. Il valore del lavoro, del mercato, della libertà, intesa in un certo senso, sempre più o meno lo stesso. La definizione stretta e senza sfumature dell'uomo, della donna, dell'omosessuale. In New York, Regina Underground, esiste un solo punto di vista, quello dell'autore, che non si sbilancia quasi mai ad immaginare cosa possa aver animato le azioni altrui, se non in maniera leggera. Katrina, ad esempio, è un personaggio pieno di potenzialità, come se dietro a questa donna ci fosse un cosmo da esplorare. E invece ci si ferma al massaggio sulla schiena, simbolo di inizio e contemporaneamente di fine di qualcosa. E Shandi, la ragazza dagli occhi pieni di dolore che il protagonista bacia per notti intere. Insomma, i ritratti sono freschi, tratteggiati come gli acquarelli, e gli individui presi singolarmente non hanno particolari sfaccettature. Ma questo perché nulla di ciò che è descritto o è raccontato o è inventato. I fatti sono accaduti proprio così, e le descrizioni corrispondono a ciò che l'autore ha sentito. Questo anche perché negli Stati Uniti non è abitudine di nessuno rivelare la propria storia per intero, in nessun caso. Si sa molto di più dell'intimità e dell'interiorità di una persona europea dopo 2 ore che di una persona statunitense dopo 2 anni. Certo, lo sguardo influenza l'oggetto, ma esistono anche attitudini diverse, più o meno controllate, nell'influenzarlo e nel come influenzarlo.
Ed è anche questa la forza della storia raccontata a New York, Regina Underground. Il coraggio di fermarsi davanti alla fauna umana che fa capriole e altre acrobazie da un vagone all'altro della metropolitana, descrivendola per quello che è. L'autore vede, immagazzina, rielabora, descrive. Il tutto accettando di non poterne sapere di più, se non che si tratta di persone fagocitate dal sistema. Individui che a volte attuano, forse inconsapevoli, delle micro strategie di resistenza. Sì, persino negli Stati Uniti, dove il conformismo è re.
Invece negli Uomini Talpa, Jennifer Todd illustra che la vita nei tunnel non è certo immune a uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, quello di aggregarsi dando vita a società organizzate. Nel suo reportage affiorano testimonianze come corpi dalle acque, gonfi di storie e di malattie, ritratti dolenti, umanità seppellite prima ancora di essere morte. Una sorta di antologia di Spoon River in cui le funzioni vitali di ogni voce narrante, seppur compromesse, funzionano ancora.
Ci sono vere e proprie comunità, con le loro leggi e i loro valori. Comunità che proibiscono l'uso di droghe, altre che pregano, gruppi uniti soltanto dall'eroina e dagli espedienti necessari per procurarsela. Esistono gruppi in cui si cerca di creare una famiglia e in cui il denaro viene disprezzato. In questi ultimi, chi nella vita in superficie era abilitato a insegnare, si occupa di istruire i bambini del sottosuolo. Ma esistono anche gang di ragazzini che scivolano negli intestini della città solo di notte per ammazzare di botte gli uomini talpa, certi che nessuno ne riverrà mai i corpi. Esiste, in sostanza, la medesima società di superficie, senza trucco e senza orpelli. Negli anni 90, le forze dell'ordine avevano il compito di effettuare vere e proprie retate, deportando gli homeless nei ricoveri. Certo, definivano gli homeless violenti, pazzi e drogati, ma è naturale non mostrarsi docili davanti agli individui armati che costringono a risalire in una società che ha già saputo ferire oltre ogni immaginazione.
Jennifer spiega davvero bene la realtà dei ricoveri. Nel libro ne viene citato uno, quello di Fort Washington, chiamato anche Casa Omicidi. Accoltellamenti, soprusi, stupri sono all'ordine del giorno. Il fatto che gli homeless non vogliano abbandonare i tunnel è tragicamente comprensibile. Nei tunnel si muore, di malattie tra cui la tubercolosi, di overdose, di morte naturale aiutata da uno stile di vita che definire insalubre è poco. C'è anche da dire che i programmi di assistenza sembrano unicamente rivolti al tornaconto delle società di superficie. Si limitano a ripulire i tunnel, che rappresentano le cantine oscure delle nostre paure più profonde. Detto in soldoni, i programmi di assistenza non si rivolgono agli assistiti.
Quando questo libro uscì in America, nel 1993, ancora non era stato fatto nessun censimento della popolazione che abitava sottosuolo. Oggi le cifre sono approssimative e mancanti. Per molti, gli uomini talpa non esistono, convinti di un semplice fatto: ciò che non si vede non esiste.
Persino il fatto di chiamarli uomini talpa li rende irreali. È un termine dispregiativo, inappropriato, certamente offensivo. Stando alle testimonianze raccolte nel libro, gli abitanti dei tunnel in genere detestano essere chiamati così. Jennifer Todd ha scelto comunque di intitolare in questo modo il libro, in accordo con le persone che ha incontrato nei tunnel. Un titolo forte, che ci trascina dentro a testimonianze dure, scomode. E giunti alla fine non c'è scampo. Dietro agli uomini talpa esistono soltanto uomini e donne che abitano nei tunnel. Persone dal passato così tanto simili al nostro da inquietarci.
Il libro di Jennifer Todd fa riflettere e infuriare, fa persino venire voglia di sbatterlo contro il muro.
Sight in
Queste erano quindi le presentazioni di due libri su New York sulla Grande Mela. Il primo di Davide Grasso, New York Regina Underground, e il secondo di Jennifer Todd, Uomini Talpa.
Con questo vi auguriamo una buona giornata a tutti e a tutte da parte di Stefano
e Ilaria. Rimanete incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Ciao!
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in. Shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Thank you.
Black holes. Bukinerie del palinsesto di Blackout.